Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio del Mondo della Fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e K ci parleranno di Fantasmi del passato, Wolf in the Fold, settimo episodio della seconda stagione di Star Trek, podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità e soprattutto buon ascolto!
Data astrale 3614.9. Dopo essere guarito da una ferita alla testa, Scotty si trova su Argelius 2, un pianeta noto per le belle e disponibili ragazze. Dal locale in cui si trova con i propri compagni, Scotty se ne va con una bella danzatrice del posto, ma un terribile omicidio getta nel dramma l'ingegnere dell'Enterprise. Iniziano così una serie di indagini che inizialmente portano ad altri afferrati omicidi, dove il colpevole appare sempre il signor Scott. Fantasmi del passato. Marcello e Gabriella. Marcello. Connubio fantascientifico, horror, in questo nuovo episodio. Cosa ne pensi di questo episodio che sta per arrivare?
Lo sceneggiatore di questo episodio è Robert Bloch, che noi avevamo già incontrato negli androidi del dottor Corby e il gatto nero, che sono altri due episodi nei quali vengono inseriti degli elementi horror, per cui non sorprende che Bloch sia tornato a quello che probabilmente è il genere al quale si sentiva più legato. Non a caso Bloch è l'autore del romanzo Psycho, da cui poi Hitchcock ha tratto il film. Secondo me, però questa è la mia opinione personale, se dovessi fare una classifica dei tre, questo è quello che funziona meno. Però comunque è godibile.
Gabriello? No, aspetta, per par condicio, perché al termine dell'episodio precedente ho chiamato Marcella al posto di Marcella.
Va bene, par condicio, va bene, certo. Gabriello. Okay.
Gabriello. Tu cosa ne pensi dell'horror in Star Trek?
Allora, premesso che questo non è realmente horror, soprattutto come lo intendiamo, insomma, ultimamente, non è gore, come si dice, nel senso non c'è troppo sangue. C'è un pochino, devo dire, per essere un episodio di Star Trek. Però guai, il connubio in questo caso funzionicchia, senza infamia e senza lode, preferivo il gatto nero tra i tre di Block, diciamo, in generale. Era quello venuto meglio. Però...
Allora, Marcello?
No, volevo dire, allora, il bello di Star, una delle cose belle di Star Trek è che ha una formula ampia che può andare insieme a vari altri generi, no? Abbiamo visto che funziona bene con la commedia, e quindi gli episodi quelli più leggeri, funziona ovviamente con la fantascienza, col dramma stretto, e può funzionare bene anche con l'horror. Quindi l'horror, con un bi-horror fantascienza va benissimo di per sé. In questo caso poteva forse funzionare meglio, però va bene lo stesso.
Beh, comunque è un episodio dove abbiamo anche una trama abbastanza interessante, perché vedremo un assassino ipotetico, quindi questa ricerca del colpevole, quindi dai, tutto sommato è qualcosa di interessante. Facciamo una cosa, ce lo guardiamo insieme ai nostri spettatori e poi, come sempre, lo commentiamo insieme. Non andate via! Jack lo Squartatore, rieccoci in studio, Jack lo Squartatore, chiamato anche in tre modi, non mi ricordo, com'è che l'hanno chiamato? Kesla?
Uno era Red Jack.
Kesla e Beratis, Kesla e Red Jack, questa entità, c'è un passaggio importante, quando Kirk a un certo punto dice, quando l'uomo si è spostato nello spazio, l'essere... si è spostato,
l'ha seguito,
con sì, l'ha seguito, veramente un episodio dove il colpevole, insomma, sembrava Scotty un po'.
Sì, è un bel episodio di horror, sì, nel senso che ci sono delle scene un po' forti, esattamente anche per la fantascienza in generale, però... forse più un assassino sull'Oriente Express, una cosa del genere, cioè è alla fine la ricerca del colpevole, insomma, solo
beh,
verso
parte ovviamente in maniera molto forte, no? Cioè ci lascia pensare proprio quasi senza ombra di dubbio che Scott debba essere un assassino, quindi ha un buon incipit. E poi ovviamente sì, come diceva Gabriella, la trama si sviluppa appunto, è un giallo horror, giallo fantascienza horror, nella ricerca del colpevole, che poi però appunto avrà questa, virerà diciamo appunto proprio sulla fantascienza. E è, come dire, è tipico anche di Star Trek andare a pescare in personaggi famosi, no? della storia, in questo caso si è scelto Jack lo Squartatore. Non so, mi sembra leggermente una forzatura, così non era così necessario secondo me, però cioè, l'idea di questa entità che attraverso i secoli commette questi crimini efferati è interessante. Non so, l'ho trovato così un po' forzata questa cosa di Jack lo Squartatore, però vabbè, insomma, ci sta, ecco, questa Trek non è la prima né sarà l'ultima volta che pescano dalla storia della Terra, ecco.
Esatto, chissà perché il serial killer deve essere per forza terrestre, poi chissà quanti
esatto,
ce ne sono.
Vabbè, che diciamo serial killer, il primo che viene in mente nella storia è Jack lo Squartatore.
Sì,
quindi avendo in mente il pubblico, è chiaro che è stata, non dico una scelta obbligata, ma quasi, insomma, giusto per far capire subito di che cosa si trattava.
Però fin da subito ho notato forse lo sforzo della produzione di un qualcosa di differente. La prima inquadratura non è la solita dell'Enterprise col giornale di bordo, col diario di bordo, ma è questa inquadratura di questa ragazza che si chiama Tania Lemani, se non ricordo male, che è stata anche ospite vostra.
Esatto. Adesso vi farò vedere qualche foto. Tra l'altro, bravissima ballerina, lei riusciva a piegarsi a 90 gradi, insomma, praticamente sì. All'indietro. La fotografia dell'episodio è particolare, secondo me, proprio perché volevano creare subito un'atmosfera diversa da quella solita rassicurante diario del capitano, data astrale, siamo a bordo dell'Enterprise, insomma, volevano subito spiazzare lo spettatore. Ma anche, per esempio, quell'inquadratura così dall'alto, adesso ve la faccio rivedere brevemente, questa finale della sala dove fanno la... Eccola, questa qui dove fanno la...
La seduta spiritica.
Questa seduta spiritica è un'inquadratura insolita, no? per Star Trek, per cui... C'è secondo me la scelta precisa di voler dare un taglio diverso dal solito alla fotografia, che sia spiazzante, inquietante, come deve essere l'episodio.
Ci sono anche diversi
set. Anche a livello visivo, oltre che nella storia, volevano sicuramente introdurre qualche elemento nuovo, un po' disagevole per lo spettatore normale, ecco, perché sono inquadrature abbastanza strane, che non ti mettono a tuo agio, ecco.
Sì, sì, anche l'inquadratura finale, quando c'è Higgins, esatto, alla fine, quando esce il...
Anche la visualizzazione dentro, stessa di questa entità è particolare, adesso vedremo nelle foto.
È particolare. Accennavo prima, diversi set anche in questo episodio, dal bar agli esterni, alla casa dove viene uccisa Sibo, alla stanza dove viene ucciso l'attendente, all'Enterprise, quindi è un episodio abbastanza completo e c'è questa voglia, secondo me, nella produzione di far qualcosa di buono. Poi è piaciuto, non è piaciuto, questo lo lasciamo sempre al giudizio insindacabile di ognuno dei nostri spettatori. Hai qualche chicca da farci vedere, Marcello?
Assolutamente sì, cominciamo da Tania Lemani, appunto.
Eccola
che
qua.
Era questa ballerina sedicenne all'epoca, quindi giovanissima.
E poi ti farò una domanda sulla sedicenne, perché leggevo qualcosa.
Diverse foto promozionali sue. Che malgrado lei, insomma, diciamo la relazione, cioè, la aggancia con Scotti, le foto promozionali sono guarda un po' con William Shatner, chissà perché ce n'è anche una con McCoy, ma non con Scotti. Lei comunque è molto bella, e qui, ecco, in questa foto si vede veramente quanto fosse snodata, era Aspetta. All'indietro di 90 gradi.
Questa è una ragazza iraniana, se non ricordo male, di, esatto, origini iraniane o qualcosa del genere.
Oh, come dicevamo prima, lei appunto è stata ospite recentemente, proprio nella scorsa edizione, a una nostra convention. Eccola qua, adesso ovviamente ha qualche anno in più, simpaticissima, ha fatto anche qualche mossa di danza, ma non ha più l'elasticità che aveva a 16 anni, ovviamente.
Ma poverina, si può pretendere.
Esatto, neanche noi, d'altro canto.
Esatto.
E come accade, ho avuto occasione di intervistarla, eccomi qua con Tania, e niente, le ho chiesto, tra le altre cose, se è vera questa diceria che William Shatner,
quello che ti volevo chiedere,
esatto, approcciasse tutte le guest star, insomma, tutte le guest star femminili, ovviamente.
Tutte le belle ragazze.
Femminili. Le belle ragazze. E Tania sì, ha detto che è vera, nel senso che lei, William Shatner, l'ha invitata a uscire.
Però io lessi che la risposta mi piacerebbe, la risposta sua mi piacerebbe, ma tu sei sposato, e lui, non è importante questo, però rifiutò l'invito, da quanto ne so.
Allora, io non so se ha cambiato idea o ha voluto romanzare un po' la storia o che. Di fatto quello che ci ha raccontato, tra l'altro ci sono anche dei testimoni, non era solo a fare l'intervista, è che invece lei ha accettato l'invito, non solo ha accettato l'invito, poi ha avuto proprio una relazione con Shatner, sono stati insieme per un po' di tempo, malgrado appunto lui fosse comunque sposato. Niente di serio, sono sicuro. Comunque, questo è quello che lei racconta.
Però a Shatner va bene che quasi tutte le mogli sono decedute, quindi va bene che nessuno può andarselo a riprendere.
A onor del vero, lui poi alla fine della terza stagione si è separato dalla moglie,
forse anche per
tutte queste scappatelle, non lo so. E comunque lui ha sempre sostenuto che già da diverso tempo la loro relazione era deteriorata e che erano rimasti insieme solo perché avevano ancora le bambine piccole. Poi non lo sappiamo.
A proposito di Shatner, ti interrompo un secondo, sì? Visto che stiamo andando coi gossip, vorrei un attimo continuare, perché c'era qualcuno che non era da meno rispetto a questo amare le donne, e l'episodio dava proprio questa impressione. Vi voglio leggere, io me lo sono scritto qui, cosa ne pensava Roddenberry della sceneggiatura dell'episodio.
Anche lui era un bel marpione.
Testualmente, stabiliamo per l'episodio che la natura di questo posto mantiene le donne sempre giovani, belle e molto prosperose. Scritturiamo e creiamo i costumi tenendo in mente questo. Questo posto, Argilius 2, è pacifico perché le donne sono belle e fanno molto sesso. Questo era l'indicazione di Roddenberry per questo episodio.
Non mi sorprende, Roddenberry. Anche lui ha qualche passato, qualche cosa che insomma all'epoca, se vogliamo proprio andare di gossip, durante la serie classica si mormora che volesse...
È nata la relazione con
Majel Barrett, e quello sicuramente, e
ma non solo, ce ne sono state,
esatto,
anche
altre. E c'erano anche altre, tra cui anche Nichelle Nichols, che ad un certo punto si dice che gli ha detto: beh, insomma, scegli, io due no, non faccio la numero due, ecco, diciamo così. E quindi anche lì
torniamo. Vabbè,
tornando all'episodio, vi faccio vedere qualche altra foto interessante oltre al mio bellissimo
Sibo.
Selfie con Sibo. Infatti c'è un'altra bella ragazza nell'episodio, che è Sibo, che poverina e adesso un po' di immagini di backstage. Non se ne trovano moltissime, qui è un momento, cioè al solito blooper, un momento in cui tutti scoppiano a ridere, e questa è appunto un'immagine interessante. Nella parte sopra potete vedere l'effetto di come è stata realizzata, appunto come è venuto questa creatura. Nella parte sotto sono una serie di livelli, di layer che sono stati sovrapposti, cioè è chiaro come facevano: prendevano un bel acquario, una vasca, ci mettevano dentro delle pitture colorate, aspettavano che si sciogliessero un po', le riprendevano e poi ne sovrapponevano in modo che fosse semitrasparente più di una, e insomma una maniera artigianale per ottenere un effetto carino, quando ancora ovviamente il computer non consentiva nulla di tutto ciò, anzi non c'era proprio il computer. Confronto tra la versione originale e la versione rimasterizzata: hanno rifatto come al solito il pianeta, rendendolo un po' più credibile, non quella bella biglia blu che c'era prima, e basta. Di fatto su questo episodio hanno rifatto solo l'Enterprise e il pianeta, perché non c'erano poi altre sequenze di effetti speciali. Quella, anche appunto la creatura, hanno lasciato quel miscuglio originale che c'era.
Era abbastanza bello, quindi...
Sì, era carino, sì, infatti.
A proposito dell'episodio, anche qui avevo letto da qualche parte che originariamente non dovesse essere Scotty l'assassino. Me lo confermate?
Ma Sulu.
In una prima stesura era previsto che Sulu fosse coinvolto. In realtà c'è anche da dire che appunto hanno limitato un po' il ruolo di Spock in questo episodio, che insomma per fare in modo che fosse ben chiaro, siccome Spock si rivelava spesso la soluzione al problema, all'enigma, esatto. C'era una certa rivalità e una certa attenzione da parte di Shatner affinché fosse comunque lui il protagonista, il capitano, per cui in questo caso limitarono un po' il suo intervento, anche se poi ancora una volta si rivela lui
del Sherlock Holmes della situazione, va a prendere tutti gli indizi e capisce che insomma con il computer
il meglio di scopo.
Poi bellissima comunque anche la scena finale quando c'è l'interrogatorio, la macchina della verità, insomma, che alla fine la tecnologia si dimostra quello che è poi la soluzione. Questa entità impazzisce, passa di corpo in corpo. Comunque, a me è un episodio che tutto sommato è piaciuto. E ha intervistato e ha detto l'attrice, lei si ricordava l'episodio, non se lo ricordava, lo apprezzava.
Ma
Non...
guarda, quello che succede secondo me è che siccome queste attrici o attori, insomma, che hanno fatto appunto da guest star vengono spesso invitate alle convention, anche se non se lo ricordano,
Lo vanno a
ricostruiscono piano
rivedere.
piano, esatto, una storia da raccontare. Quindi sì, no, in realtà lei si ricordava abbastanza bene. E niente, al di là dell'episodio stesso, mi ha fatto effetto sentire il suo racconto davvero di una sedicenne che arriva negli Stati Uniti, perché come hai detto tu, lei era iraniana, senza conoscere nessuno, e vuole, insomma, cerca in cerca di fortuna a Hollywood. E chiaramente mi ha detto che è stato molto difficile, cioè al di là adesso dei gossip con Shatner, si è dovuta guardare da molti squali, insomma, ben peggiori, insomma. Però alla fine, insomma, ha trovato la sua strada, cioè mi ha lasciato una buona impressione di una ragazza coraggiosa, insomma, che ha affrontato il mondo, ha deciso che voleva fare qualcosa e ha affrontato il mondo, insomma.
Beh, insomma, sì.
Sempre così, non vuole essere gossip, ma sono solo cose riportate che ho letto. C'era anche questo veto nel mostrare l'ombelico, se non ricordo male, e quindi per questo motivo gli misero un fiore proprio c'era questa ideologia un po'. Beh, parliamo degli anni 60, quindi
Sì,
probabilmente non era
questa tra l'altro è
possibile.
una cosa divertente perché Roddenberry si seccava molto di questa cosa, guarda un po', dell'ombelico, tant'è che poi lui quando fece il suo pilota per la serie successiva, questa Genesis 2, che però poi si è fermata all'episodio pilota, creò questa razza di mutanti che avevano due ombelichi. Cioè un doppio ombelico sulla pancia, per cui questo, e lui lo dice, io l'ho fatto perché così non potevano coprirlo, perché era quella l'unica caratteristica di questi mutanti, esatto, poi erano due, per cui era una cosa chiaramente aliena, non terrestre, per cui non me li potevano coprire. E niente, invece nella serie originale spesso l'ombelico era considerato, chissà perché,
Sì,
una
usai
cosa.
troppo.
Anche in Italia la stessa cosa in
Ah,
quegli anni,
sì.
cioè non è strano, insomma.
Troppo.
Una
Anche
zona a
il
rischio.
make-up dell'attrice che interpretava Cara, se non ricordo male il nome, adesso l'abbiamo appena visto, ma mi sfugge un attimo, dovrebbe essere Cara. Si racconta anche che provò vari make-up. A un certo punto non andava mai bene al regista Pevney il make-up che gli veniva presentato. Un bel giorno si presentò struccata e quello
Al
era il personaggio
naturale.
ideale.
Al naturale.
Quello
No,
era.
perché quando una ragazza poi è bella al naturale, quindi se la ricopri di make-up, alla fine probabilmente, sicuramente nel suo caso, risulta artificioso e quindi no, beh, poi beh, è veramente bella.
Una bella ragazza. E hai altre immagini, Marcello?
No, l'ho
Se
fatta
non
vedere
hai.
tutte. Devo dire, di questo episodio non si trovano moltissime immagini e anche quelle che ho fatto vedere sono abbastanza rare. Insomma, a parte qualche foto promozionale di le mani, insomma, sono poche le immagini di backstage di questo episodio qui.
Allora, io andrei a chiudere dicendo un episodio horror fantascientifico, ma dietro le quinte molto molto lussurioso. Che ne
Molto
dite?
hot, decisamente.
Marcello, l'ho detto giusto, Gabriella, l'ho detto giusto. Appuntamento al prossimo Track Files. Ciao a tutti.
Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.